Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. E oggi è il giorno della luna piena e coincide con Venerdì Santo, che credo che è molto sentito qui in Italia, e anche recentemente ci siamo resi conto che sono passati 25 anni da quando è stato stabilito Santa Chitarama. È stato inaugurato il 21 marzo del 1990. Nessuno qui c'era ancora, e non era neanche qui, era Sezze Romano. Magari prendo l'opportunità di raccontare un po' la storia di questo monastero. 25 anni sembra un arco di tempo abbastanza significativo in termini umani, un quarto di un secolo. Infatti c'era... Quando è stato aperto, in un senso c'era un po' di controversia, perché in pochi anni avevamo stabilito vari monasteri in Inghilterra, alcuni monasteri, poi in Svizzera, in Nuova Zelanda. I monaci anziani cominciavano a pensare che andavano un po' troppo veloce, e in poco tempo siamo diventati un po' troppo dispersi e non c'erano tanti monaci, e lasciando pochi monaci nei monasteri, e forse lasciavano un po' di incertezza, mancanza di stabilità. E c'era più o meno una decisione, per almeno per un periodo, di non stabilire altri monasteri, affinché non sembravano sembrava che c'era una stabilità sufficiente. Però è successo che c'era un villino disponibile a Sezze, perché non c'era ancora nessuna presenza Theravada monastica in Italia, e l'ambasciatore srilankese di quei tempi era piuttosto determinato di avviare un vihara, una residenza monastica. E c'era si è messo in contatto con un signore che abitava a Roma, Vincenzo Piga, che era un giornalista, per un periodo era rappresentante dei sindacati a Bruxelles nei primi tempi nell'Unione Europea. Era lì a Bruxelles che ha conosciuto un lama tibetano, è diventato un buddista, però aveva una visione molto aperta, voleva aiutare a sviluppare la presenza di varie tradizioni buddiste in Italia, non soltanto la tradizione tibetana. E quindi lui con altri l'hanno fondato l'Unione Buddhista Italiana e c'erano vari centri o monasteri tibetani in Zen ancora nessuna Theravada. E l'ambasciatore ha pensato di invitare alcuni monaci importanti dallo Sri Lanka e loro dovevano arrivare e lui ha detto a Vincenzo Pica, che era un tipo molto generoso e praticamente un filantropo buddista e che ha aiutato anche a fondare Pomai, pubblicava una rivista penso ogni 3 mesi, Paramita, con articoli di vari rami buddisti. E l'ambasciatore ha detto a Vincenzo Pica, se ci fosse già una struttura, una casa, potrebbe portare a vedere questi monaci e invitare uno di loro di rimanere, oppure di ritornare o di mandare dei monaci. Quindi tutto in fretta, Vincenzo e sua moglie, che non era neanche buddista, avevano comprato questo villino nella periferia di Sezze. E sono arrivati i monaci, l'hanno portato a vedere e hanno detto, ah sì, è carino. Però noi dobbiamo tornare nello Sri Lanka, abbiamo i nostri monasteri, non abbiamo monaci disponibili e quindi c'era un villino vuoto e poi in qualche modo qualcuno aveva sentito di un monaco italiano di origine italiano che era diventato monaco in Inghilterra, era un discepolo di Ajahn Sumedho, anche se non era il suo precettore, e Ajahn Sumedho non era ancora abilitato in questo senso. Però c'erano, Ajahn Sumedho era già arrivato in Inghilterra, c'era il Vihara a Londra, e quando c'erano 3 candidati pronti per ricevere Upasampada, i voti monastici, c'era un monaco dello Sri Lanka che ha fatto questa funzione, il dottor Sadatisa, che era a lungo residente in Inghilterra. Infatti veniva ogni tanto anche a Roma, forse era tramite lui che Vincenzo Piga veniva a sapere di questo monaco italiano. E lui è stato, ha preso ordinazione su una barca nei Tamigi, perché non c'era ancora neanche il confine stabilito, creato per questo tipo di cerimonia, quindi per creare uno spazio staccato. Usavano una barca circondata di acqua e quindi Ajahn Tanvara ha ricevuto ordinazione con anche uno Sri Lankese insieme. E poi è stato a Chithurst dove l'avevo conosciuto, e poi era un periodo anche nel monastero vicino a Newcastle e poi è andato circa 30 anni fa in Nuova Zelanda aiutare Ajahn Viradhamo a stabilire un monastero vicino a Wellington. E dopo un'assenza di circa 5 anni, Ajahn Sumedho voleva invitarlo di ritornare in Europa. E quindi c'era questo monaco italiano che tornava e c'era il villino. Non era troppo difficile mettere i due insieme. E lui sembrava contento di poter prendere l'occasione di venire in Italia e quindi Ajahn Sumedho ha dato permesso. Però era una situazione un po' strana, perché non è che c'era un gruppo di persone già pronti per dare un sostegno al monastero, era più o meno un'idea dell'ambasciatore e la generosità di Vincenzo Piga, e c'era anche l'associazione di meditazione di consapevolezza a Roma con Corrado Penza come guida. Ajahn Sumedho aveva già dato degli insegnamenti lì, e però erano persone interessate nella meditazione, non necessariamente nella forma tradizionale del buddismo Theravada, anche se poi quando Tanevaro ha preso residenza a Sezze è venuto con un anagarika americano, John Angelori. All'inizio erano solo loro due a Sezze, e quindi sono arrivati 25 anni fa, e poi Tanevaro è stato invitato ad insegnare un corso settimanale a Lameco, vicino a San Pietro, e quindi sono arrivati, e il velino era carino, piccolo, con un giardino dietro, in una zona di periferia che si chiama Casali, dove era un po' staccato dal paese, e poi c'erano diverse strade con case, e era su una salita molto ripida, e c'erano sopra due o tre altre case e poi era solo la collina. E quindi cominciavo di vivere lì e di fare la loro pratica, fare le puja, meditazione, e piano piano cominciavano di essere scoperti dalle persone della zona, persone di Latina, provincia di Latina, da più lontano. C'è un articolo uscito nella rivista Paramita, e quindi piano piano venivano più persone e c'è un certo entusiasmo in stabilire il primo monastero Theravada in Italia, un momento storico. E Tanevaro aveva una certa carisma, e quindi riceveva sempre più inviti, andava in giro in Italia insegnando, e sentiva anche il bisogno di essere visto, farsi conoscere. Però lasciava una situazione un po' instabile al Vihara, perché all'inizio c'era solo John, e poi è venuto un monaco per un periodo, un monaco di origine neozelandese, credo, che era un monaco da poco tempo, forse un paio di anni. Comunque durante quell'anno si è convertito al cristianesimo e si è smonacato. E poi c'era un serie di altri monaci che venivano, nessuno riusciva a stare più di 3 mesi o 6 mesi, e poi voleva tornare in Inghilterra. No? Alcune storie che mi ricordo, c'era Tanevaro cominciava di fare la questura, come la tradizione, di camminare per le strade. Non era troppo lontano dal centro del paese, quindi si poteva arrivare in mezz'oretta, e poi andando in giro con la ciotola, ovviamente non chiedendo, ma solo per essere visibili. In quella zona di Casali c'erano anche tanti anziani. C'era anche un rudere che qualcuno diceva era in passato un monastero, un convento francescano. E una persona molto anziana, quando ha visto Tanavar con la ciotola, ha detto: finalmente siete tornati. E loro, gli anziani, si ricordavano dei frati francescani che andavano a fare la limosina. E poi c'erano delle persone che c'era un impatto forse di sospetto all'inizio, di confusione, chi è questo? Però piano piano è diventata una figura familiare e c'erano delle persone che offrivano pacchetti di spaghetti, pomodori dal giardino, cose del genere. E c'era anche una connessione storica interessante che si veniva a sapere dopo. C'era un artista, un pittore di Sezze dell'Ottocento, si chiamava Giuseppe Turchi, che ha fatto anche degli affreschi a Sezze. Nel museo ci sono ancora sui affreschi. E lui è diventato un pittore del corte reale a Bangkok, tipo 150 anni fa. E dopo un periodo di lavoro lì, un viaggio di ritorno, è morto a Singapore. E in uno di queste vie molto strette, proprio al centro di Sezze, c'è anche una placca che racconta la storia forse il posto dove era nato Giuseppe Turchi. È nato 1860 qualcosa, credo. Quindi c'erano persone che arrivavano, c'era tra di loro c'erano delle persone veramente sinceri, persone ben preparati, che ancora sono connessi, ancora continuano a divenire. Però in quei tempi era così sconosciuto, sono venuti anche delle persone un po' strane, un po' tipo alternative, diciamo. E quindi l'atmosfera a volte era un po' strana. E siccome Tanavaro era spesso assente, e c'era questo dubbio se poteva ancora andare avanti, e non era ancora conosciuto dai thailandesi, venivano dai sri lankesi a volte domenica, offrire il pranzo. E infatti ad un certo punto, siccome c'era un monaco dopo l'altro che o si smonacava o voleva tornare subito in Inghilterra, c'era qualche pressione di anche chiudere il vihara perché non sembrava di poter andare avanti. Però poi dopo al funerale di Ajahn Chah nel 92, aveva invitato, o 93, in gennaio 93, aveva visto Ajahn Prichah in Thailandia, l'aveva invitato di venire. Ero piuttosto resistente all'inizio perché ha fatto anche un'esperienza in Australia che non era facile. E, però se, siccome un po' Liam l'ha incoraggiato, ha detto, ma ok, se non c'è proprio nessun altro, magari vengo per un anno. E poi un paio di mesi dopo io avevo incontrato Tanavaro ad Amravati. E in quei tempi ogni anno facevamo delle riunioni ad Amravati intorno alla celebrazione del Magha Puja, che celebra Sangha. E mi aveva invitato di venire. E io stavo diventando convinto di essere allergico all'Inghilterra. Perché avevo un problema della pelle che mi sembrava collegato al freddo, umidità. Perché poi quando sono andato in Svizzera per aiutare a fondare il monastero lì, stavo so, 2 anni e mezzo, la pelle andava molto bene. E praticamente si è risolto da sé in quel clima, con più sole e un clima più secco. E anche un anno in Thailandia stavo bene, ma poi sono tornato in Inghilterra dopo qualche mese nel monastero a sud, che è un monastero molto bello a Devon, è molto verde, piuttosto umido. Questa eczema è tornato, era molto spiacevole. Difficile dormire, è molto fastidioso, e quindi ero piuttosto convinto che un clima più caldo, più secco sarebbe un aiuto. E Tanavaro cercava a un altro monaco di venire, di stare a lungo termine, non scappare dopo alcuni mesi. E quindi io ero contento di poter venire, per anche mi piaceva l'idea dell'Italia, perché quando stavo in Svizzera alcune volte sono arrivato proprio al confine, in alta montagna, guardando una valle verde d'Italia, pensando sarebbe bello un giorno venire in Italia, 3 anni di seguito. E quindi io sono arrivato proprio venerdì santo, 22 anni fa. E mi ricordo di essere arrivato a Ciampino, verso mezzogiorno, c'è un bellissimo cielo azzurro, c'è caldo. John è venuto a prendermi, mi ha portato a prendere un caffè in un bar. Poi siamo arrivati al Vihara. Poi Setsei è molto conosciuto per una processione di Venerdì Santo, dove praticamente fanno una rappresentazione della storia della passione di Gesù per le strade di Setsei. Ogni 50 metri più o meno fanno queste rappresentazioni teatrali. Quindi la sera siamo andati a vedere questo, è molto impressionante. Piano piano mi sono adattato, questo era aprile, e cercavo un po' di imparare la lingua. Ero ben motivato di imparare la lingua, perché in Svizzera ho cercato di imparare il tedesco. Però è una lingua difficile e quasi tutti gli svizzeri parlano inglese, quindi l'opportunità di usarla era poco. E poi sono stato chiesto di tornare in Inghilterra e mi sembrava di aver sprecato quell'opportunità di imparare bene una lingua, di poter veramente poter usarla. E quindi volevo imparare l'italiano, perché vedevo non così tanti italiani che parlavano un po' inglese e c'era bisogno, perché sono arrivato poche settimane, ero lì da solo, le persone venivano, dovevo cercare di spiegare qualcosa. E poi a luglio, Tanavaro è andato in Inghilterra per 3 settimane di fare un po' di ritiro, di fare una pausa sua e di incontrare Ajahn Chuchindro, che arrivava direttamente in Inghilterra dalla Thailandia. Per alcune settimane ero l'unico monaco, l'unico bhikkhu in tutta Italia. Con un anacarica che era un tipo molto problematico. C'era una forte tensione. E quindi poi eravamo 3 bhikkhu. Per la prima volta c'erano 3 bhikkhu residenti. E devo dire che è stato anche carino a senso, c'era un buon rapporto con la gente del paese, e continuavamo di fare bindabat ogni tanto, e spesso tornavamo con qualcosa nella ciotola, forse un pane. C'era un signore che consegnava il pane in un furgone, ogni volta che ci vedeva si fermava e cercava il pane più piccolo perché sono grosse. Appena entrava nella mia ciotola. E c'erano dei setsesi che venivano regolarmente e c'era anche una storia buffa, perché anche se Tanavaro cercava di dire che preferiamo non mangiare carne, c'era la moglie del medico ogni tanto ci dava un paio di buste di cibo da riportare, e spesso c'erano anche dei conigli. E Tanavaro diceva ma infatti, a dire la verità, preferiamo non mangiare carne. Ma questo non è carne, sono conigli. E una volta c'era, io ero già arrivato, Tanavaro ha fatto, doveva andare all'ufficio postale, doveva mandare un fax o qualcosa del genere, quindi lui è stato in paese e tornava con la ciotola, con una busta. Ha detto, oh, questo signore anziano mi ha dato questi pesci, dicendo che sono molto freschi. E c'era una signora thailandese che io capitavo di appena guardare nella cucina, e aveva messo i pesci su un blocco di legno, stava appena per tagliare un pesce e c'era un po' di movimento. Poi capivamo, erano ancora vivi. E quindi abbiamo riempito la vasca con acqua, e c'erano 4 pesci che vivevano nella vasca. Per alcuni giorni non sapevamo cosa fare, non potevamo usare. E poi alla fine abbiamo fatto un appuntamento con Orazio, che era il laico più fedele, che veniva tutti i giorni, che viveva a Sezze. Veniva con la macchina. Con un po' di difficoltà siamo riusciti di mettere i pesci in qualche secchio con acqua. Abbiamo portato giù alla pianura e liberati in qualche fosso, qualche ruscello. È interessante che c'è un... diversi anni fa è uscito un libro di... fiabe e storie religiose di Sezze e Bassiano, e include questa storia dei pesci che tornano vivi grazie al potere dei monaci. E però il vihara era piuttosto piccolo, limitato, era circondato da altre proprietà, altre case che erano anche sopra, quindi non c'era privacy. Abbiamo costruito un paio di cuti nel giardino. Il piano di sotto, che è stato tipo garage, abbiamo fatto anche una bella sala di meditazione di 50 metri quadrati, quindi più o meno doppio misura di questa stanza, che era molto utile. Poi due stanze per ospiti, un paio di bagni. E c'è un affitto, un appartamento per donne che dovevano salire questa strada molto ripida. Era praticamente il massimo che potevamo fare, era sufficiente per magari tre monaci, possibilmente un'anna carica, potevano stare alcuni ospiti. Non c'era spazio per espandere. E poi c'era anche un problema grosso della casa, che quando Tanavaro è venuto a vivere lì, c'era una stagione quando c'erano improvvisamente dei rumori come di spacca di qualcosa, e si aprivano delle crepe nelle mura che diventavano queste aperture diventavano sempre più larghe. Investigando hanno trovato che praticamente non c'era fondamento sotto la casa, quindi hanno dovuto fare un grosso lavoro, spendere tanti soldi per scavare sotto, per infilare una fondamenta che si sperava poteva risolvere il problema, ma no, ancora c'è una stagione quando si aprivano e un'altra stagione quando si chiudevano, perché era sulla terra argillosa, c'era questo. Poi all'inizio non sapevano, ma non era collegato al fosso settico. C'era solo un tubo che scaricava in un canale dietro, un canale aperto, quindi dovevano anche fare un pozzo nero. E quindi per noi non era molto tranquillo, non era come un vero monastero della foresta. E anche i laici che venivano si lamentavano della difficoltà di arrivare, come non sembrava un posto adatto, non era tranquillo. E quindi abbiamo spiegato che spesso quando arrivano i monaci in un paese, capita così, che all'inizio sono in un posto piccolo, un posto limitato, a volte proprio in città. E poi piano piano, con lo sviluppo di interesse e donazioni, si comincia a cercare un posto più adatto. E quindi forse perché non eravamo grati di quello che era offerta, ma per a lungo termine. C'era bisogno di trovare un posto più adatto, e pensavamo veramente a lungo termine, che non c'erano molte disponibilità di fondi. Pensavamo forse potevamo comprare un pezzo di terreno e piano piano costruire qualcosa, o trovare una casa come un rudere, una casa vecchia, di ricostruire, eventualmente più distante da altre case, con più terreno, che poteva offrire la possibilità di sviluppare un vero monastero invece di una casa con alcuni monaci. E piano piano andavamo a vedere delle proprietà, non trovando però nella zona qualcosa particolarmente interessante, e pensando di dover guardare un po' più lontano. E poi un giorno è arrivata la moglie del nuovo ambasciatore thailandese con Nigeri. E lei ci chiedeva se c'era qualche progetto al monastero che poteva aiutare, dare il suo contributo. Quindi abbiamo spiegato che in effetti non si poteva fare di più, e non neanche valeva la pena, perché eravamo quasi tutti d'accordo che c'è bisogno di trovare eventualmente una proprietà più adatta, più grande, spaziosa, con più potenzialità. E lei ha detto subito: oh, sono contenta, vorrei aiutarvi con questo. Probabilmente sarò qui 4 anni e vorrei impegnarmi a aiutarvi a realizzare questo prima di tornare in Thailandia. E quindi c'era questo nuovo entusiasmo e questa possibilità più reale, perché una persona con molte conoscenze e poteva spargere la parola e raccogliere offerte e contributi. Quindi siamo diventati un po' più attivi nella ricerca. Però non era facile. E poi io sono andato, ma forse anche un po' prima di questo, c'era a Giantanavaro, è andato via per 3 mesi per tornare in Nuova Zelanda, di vedere il monastero che ha aiutato a stabilire, di visitare anche Australia e la Thailandia. Quindi è andato via per 3 mesi. E proprio appena prima che usciva il film di Bertolucci, Il piccolo Buddha, e questo è stato un grande successo in Italia, ed improvvisamente ha scatenato un grosso interesse nel buddismo, e quindi cominciava a venire un flusso di persone al monastero. Io ero lì appena cominciando a parlare qualche parola in italiano. E c'era un periodo quando un giorno dopo l'altro c'erano giornalisti, c'erano dalla mattina alla sera, c'era un flusso di persone, era incredibile, proprio incredibile. Infatti mi ricordo la Pasqua, c'era 4 giorni successivi, dalla mattina alla sera, non mi sono quasi mai potuto alzarmi dal mio posto. E cominciavano a pubblicare articoli in giornale, riviste, c'era la radio, la televisione. Uno dei primi articoli che è uscito è venuto questo giornalista da Latina. Era in fretta, aveva una mezz'oretta, parlava pochissimo inglese, non capivo quasi niente di inglese. Il mio italiano era ancora molto limitato, però dovevo per forza fare questo articolo. Il giorno dopo è uscito questo articolo nel Messaggero, intitolato "Il Buddha è arrivato tra i carciofi di Latina". È un articolo che non ha praticamente nessun contenuto del buddismo, ma tutte le sue impressioni che arriva, c'è il profumo dell'incenso, c'è il gatto che fa il fuso nell'ingresso, entra in questa sala e c'è un monaco anglosassone altissimo, inglese, ex ingegnere. E proprio non c'è niente di buddismo, tutte le sue impressioni. Però tante persone avevano letto quell'articolo e cominciavano a divenire, persone veramente interessate. E quindi è stato un periodo interessante vedere questa improvvisa esplosione di interesse nel buddismo. C'era anche qualcuno aveva cominciato a pubblicare una rivista mensile, L'Occidente Buddista, che ha continuato per alcuni anni. Però come ogni esplosione di interesse, così quando diventa una cosa di fama, cioè poi piano piano le cose tornano al normale, per fortuna. Anche se c'erano alcuni italiani celebri che erano considerati buddisti, come Roberto Baggio, e c'era una... I nostri vicini a Sezze avevano sentito da qualche parte che è venuto Roberto Baggio al monastero e erano arrabbiati con noi perché non li abbiamo invitati a incontrarli. Ho detto, non avrei neanche riconosciuto Roberto Baggio. Però c'era questa crescita di interesse e quando non c'era Tanavaro andavo io a Roma, all'Ameco, eccetera, e c'erano sempre più persone, sempre più interesse tra gli italiani, un interesse sincero. Però dopo questo periodo molto intenso è tornato a Gentanavaro e l'inverno successivo sono andato anche io in Thailandia per fare una pausa di alcuni mesi e poi a Gian Pricha aveva finito il suo anno, ha deciso di lasciare e di tornare in Thailandia e poi Tanavaro doveva arrivare e per un paio di settimane dovevamo essere tutti e tre insieme, c'era anche Ajahn Sumedho. Però all'ultimo momento Tanavaro ha deciso di non venire e dopo quei tre mesi sono tornato a Sezze verso fine febbraio e poi Ajahn Tanavaro era già deciso di tornare alla vita laica. Quindi pochi giorni dopo mi sono trovato da solo a Sezze. Era un momento molto, molto incerto. Infatti tanti monaci anziani mi volevano abbandonare il progetto, direi un fallimento, mi volevano tornare in Inghilterra. Però ero un po' resistente e volevo continuare per un po' perché avevo visto che c'era un grande livello di interesse, c'erano persone veramente generose, c'era questo progetto di trovare un sede più adatto e quindi chiedendo permesso dal Sangha di fare una prova per un anno. E quindi mi ero concesso questo perché anche non di prendere responsabilità come monaco anziano non è una cosa che avrei preso facilmente. Mi piaceva essere il secondo, il terzo monaco, quello che rimane in silenzio, che dà il proprio appoggio al monaco anziano. Mi sentivo più comodo in questa situazione. Però sono rimasto e poi Ajahn Jutindra ha percepito che forse Ajahn Tanavaro l'avrebbe lasciato e ha detto in questo caso sarebbe tornato di aiutare, quindi per fortuna è tornato lui. In quei tempi facevamo anche un newsletter, quindi potevamo informare le persone e avevo preso una decisione di di non accettare inviti per insegnare di qua e di là, affinché non c'era un vero monastero, una sede più adatta, e di dedicare la mia energia per trovare il posto giusto. E così siamo diventati ancora più attivi nella ricerca di una sede adatta, anche perché c'erano fondi già raccolti e l'ambasciatrice non era ancora qui per molto tempo. E siamo andati a vedere centinaia di proprietà, proprio centinaia. C'erano delle giornate quando andavamo a vedere uno dopo l'altro, Castelli Romani, da Roma, Palestrina, e anche nella zona di Latina. Era difficile trovare un posto che sembrava proprio adatto, che era spazioso e silenzioso, abbastanza staccato, ma non troppo lontano da Roma, e che anche non costava troppo. E c'era un posto vicino a Tivoli che sembrava adatto. Siamo andati varie volte a vedere, c'era molto entusiasmo. Poi abbiamo scoperto che era almeno parzialmente abusivo, e quindi quello è fallito, un momento di delusione. Poi vicino a Velletri c'era una casa, eravamo decisi che poteva andare bene. Poi è venuto fuori che era vincolato, il proprietario non poteva ancora vendere per diversi anni, e quindi di nuovo fallimento. E eravamo al punto di dire basta, ora rimaniamo qui a Sezze o torniamo in Inghilterra, in Thailandia. E poi per quanto riguarda l'associazione Santi di Drama, io non sono solo diventato il monaco anziano, sono diventato anche presidente dell'associazione. E però c'erano tante cose che non andavano a livello burocratico, e per risolvere questo dovevamo andare al notaio. Il notaio che ha fatto l'atto costitutivo, che ha fatto anche quello per l'Unione Buddista Italiana, era Marina Fanfani. Siamo andati da lei, e per convincere, dovevamo anche convincere l'ambasciatrice che non c'era un problema troppo grosso che poteva causare un scandalo nel futuro, che c'era una struttura burocratica che poteva prendere responsabilità, che nessun individuo che poteva poi prendere la proprietà come suo, e magari vendere e poi fuggire con i soldi. Quindi l'abbiamo invitato con Nagri di incontrare Marina Fanfani, e lei ha fatto un po' di ricerca in anticipo. Ha detto a Marina che sai che il tuo padre era anche un insegnante del re attuale della Thailandia, perché Amintore Fanfani nell'epoca fascista è andato in Svizzera, è diventato insegnante in una scuola, e questo principe thailandese, che sembrava improbabile che un giorno diventasse re, perché il suo fratello, che aveva alcuni anni di più, era il re. Quindi tra i suoi studenti c'era Bhumibol, che pochi anni dopo è diventato il re della Thailandia, ancora più di 60 anni dopo è il re della Thailandia. Quindi c'era questa connessione. E con Nagri ha chiesto a Marina Fanfani se poteva aiutarci a trovare una proprietà adatta. E lei ha detto, ho un'amica che ha un'agenzia immobiliare, chiederò a lei. Quindi la volta successiva aveva solo una pagina con qualcosa scritto a mano, vicino alla via Salaria, 5 ettari di terreno, 4 edifici, bosco, ruscello confinante alla fine di una strada senza uscita. Ma questo suona proprio interessante. A un certo punto ero stanco di andare in giro per tutte queste proprietà, quindi ci voleva parecchio per convincerlo di venire. E c'era un signore che voleva portarlo ad un terme, perché lui soffriva un po' dalla respirazione. E io, guardando la mappa, ho visto che era vicino a Osteria Nuova. Ho visto Osteria Nuova vicino a Civitavecchia, e lì ci sono dei temi. Quindi abbiamo organizzato una giornata quando dovevamo partire presto per arrivare alle terme di Civitavecchia, mentre è troppo presto per altri di venire, non c'è ancora nessuno. Potevamo fare un bagno nelle terme. E poi ho fatto un appuntamento per vedere queste proprietà. Poi quando mi ha detto la via Salaria, 53° chilometro, ho capito che c'è una confusione qui. Ho pensato, c'è un'altra Osteria Nuova. Però avevamo già fatto l'appuntamento, abbiamo detto, allora, partiamo, possiamo lo stesso, andare alla terme, portiamo pranzo al sacco, magari passiamo a Viterbo, non abbiamo mai visto Viterbo, poi andiamo a vedere la proprietà. Abbiamo passato questa giornata intera, era maggio, quindi siamo arrivati qui e pioveva, era tutto nuvoloso e pioveva, però sembrava interessante, c'erano già due case abitabili e non si vedeva più altro perché era proprio nella nebbia. La casa principale è un po' piccola, però ci sono tanti fattori favorevoli. Magari torniamo un altro giorno, quando c'è bel tempo. Siamo tornati una settimana, due settimane dopo, e c'era bel tempo. Siamo scesi fino al ruscello. Poi abbiamo detto, questo è il posto giusto. E conveniva aspettare, meno male non abbiamo comprato quelle altre proprietà, che non c'era niente così interessante come questo. Per noi era la cosa più ideale, poi costava molto di meno. E c'era anche qualche piccolo problemino che non convinceva completamente l'ambasciatrice, perché la strada d'ingresso non sembrava conforme alla mappa, sembrava di attraversare la proprietà del vicino e temeva che poi il vicino poteva decidere no, non vi lasciamo più passare, questa è la mia proprietà. Ci voleva parecchio per convincere, però alla fine siamo riusciti e siamo andati a firmare il contratto allo studio del notaio proprio il giorno prima che l'ambasciatore andava in pensione e loro tornavano in Thailandia, perché c'era il dubbio se non era possibile realizzare prima della sua partenza. Lei deve prendere responsabilità per tutti questi fondi e non, forse non sarà più fattibile. Però siamo riusciti proprio il giorno prima della loro partenza. Però dovevamo prima fare il verbale dell'associazione. Vincenzo Piga era ancora parte del comitato, del gruppo, del committente dei soci. E prima di incontrare il proprietario, noi ci siamo stati nello studio del notaio per fare la nostra riunione come associazione, e la decisione di acquistare la proprietà e di scrivere nel verbale. Vincenzo Piga scriveva questo e improvvisamente tutto cominciava a vibrare e c'erano movimenti grossi così. C'erano le piante che tremavano, i vetri che vibravano, c'era una signora che andava in uno stato di panico. E c'era Vincenzo Piga che continuava a scrivere. Penso che c'è un terremoto. Continuava a scrivere. Era quella di Assisi, quella proprio di Assisi. Poi ci veniva il dubbio, ma cosa stiamo comprendo? Potrebbe essere un mucchio di pietre. Però andiamo avanti, non possiamo esitare adesso, è il momento giusto. E per fortuna non c'era nessuna crepa. E quindi quella era a settembre, dovevamo aspettare nella casa, adesso quella che è la casa maschile, c'è una coppia di anziani che facevano custodia della proprietà e loro dovevano trovare un'altra casa qui vicino. Poi sono riusciti, erano anche contenti, hanno trovato una bella casa dove c'era un sorgente dell'acqua. E abbiamo fatto il trasferimento nel 31 ottobre del 97, però eravamo ancora a Sezze e dovevamo ancora vendere a Sezze, e c'era un periodo quando dovevamo occupare tutti e due posti. Piano piano abbiamo cominciato di fare trasloco, portare tutta la roba. È incredibile quanto roba si accumula in pochi anni. Statue del Buddha, questi culti che dovevamo smontare, trasportare, rimontare. E c'era una ragazza thailandese, la sorella di Oi, che sicuramente conoscete, che in quei tempi viveva a Firenze. Lei veniva, forse venerdì sera, o sabato mattina, non mi ricordo, scendeva fino a Sezze con il camion del marito, poi caricavamo quanto potevamo e poi arrivavamo qui a scaricare tutto e poi lei tornava a Firenze. Ha fatto così cinque volte, e poi con il nostro furgone siamo andati su e giù in numero che non mi ricordo, tantissime volte su e giù. E poi c'è questa una storia da sé, forse lo sviluppo di questo posto, ma proprio dai primi giorni era diverso, era proprio, questo è il monastero. È non soltanto un posto molto più adatto, più favorevole per noi che siamo qui come residenti, ma anche i laici che venivano, dava più ispirazione, era anche più facile raggiungere da Roma, molto più facile con i mezzi, con le macchine, e quindi potenzialità che ancora stiamo cercando di realizzare. Ci sono stati tanti progressi in tutti questi anni con lo sviluppo delle due case per ospiti, i culti, e sono 17 anni che usiamo un tendone invece di una sala grande, perché ancora aspettiamo di poter costruire qualcosa. Adesso abbiamo i permessi, non abbiamo ancora tutti i fondi, ma ci sono delle buone speranze. E quindi questo monastero è frutto di tante cause e condizioni, è quasi un miracolo che è stato raggiunto questa stabilità e che non dipende solo di una persona, c'è un sangha. E c'è un sostegno laico notevole, e quindi è il frutto della collaborazione, della pratica, offerte in termini materiali, in termini di tempi, in termini di abilità, e così tantissime persone. E con la nostra partecipazione, il nostro contributo, il nostro modo piccolo, possiamo anche contribuire alla continuità, allo sviluppo di questo monastero che penso che capite che offre un'opportunità non soltanto per quelli che hanno la motivazione e anche la possibilità l'opportunità di fare un addestramento monastico, ma anche ai laici che possono venire a visita in giornata, frequentare o venire a fare soggiorni di periodi di tempo. Personalmente mi sento molto contento di aver fatto parte di questo e nel processo penso di aver imparato tanto me stesso, e è stata una bella opportunità per me per essere in una situazione che altrimenti avrei evitato. Avrei sempre trovato un posto dove potevo essere magari il secondo monaco, il terzo monaco. Così poi vediamo cosa succederà nel prossimo quarto secolo, chissà. È tutto possibile. E quindi questa è la storia di Seitsei fino ad adesso.